Laudetur Jesus Christus.
Sabato 5 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, il Papa in lieve miglioramento, indicatori infettivi, da Santa Marta segue la vita della Chiesa. Israele accerchia Gaza da nord a sud, decine le vittime, centinaia di migliaia gli sfollati. Ucraina, almeno 18 morti per un nuovo raid russo, colpito anche un parco giochi. Sono le 8:33 secondi, ben trovati all'ascolto da Medolo Monaco. Continua a registrare lievi miglioramenti dal punto di vista motorio, respiratorio e per l'uso della voce Papa Francesco, convalescente a Santa Marta dal 23 marzo scorso. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede con aggiornamenti sulle condizioni del pontefice, il servizio di Salvatore Cernuzio.
In tanti sperano in un'apparizione di Papa Francesco anche breve per l'Angelus come due domeniche fa. Su questo punto la sala stampa della Santa Sede fa sapere che l'Angelus potrebbe svolgersi in modalità differente rispetto alle scorse settimane, in attesa una comunicazione più dettagliata a riguardo. Nessuna indicazione invece sui riti della Settimana Santa, prematuro parlarne, afferma la sala stampa, sottolineando il lieve miglioramento anche per gli indicatori infettivi come emerso dagli esami del sangue che Francesco ha effettuato nei giorni scorsi. Intanto nella sua dimora vaticana il pontefice, con umore sempre buono, conduce le giornate tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e quella respiratoria. Il Papa mangia solido e va progressivamente riducendo la dose di ossigeno a cui è sottoposto quotidianamente. Segue Francesco l'attività della curia, gli eventi della Chiesa, riceve documenti da studiare e firmare. Ha seguito in collegamento video la predica di Quaresima di Padre Pasolini in Aula Paolo VI e mercoledì scorso la messa per i 20 anni della morte di San Giovanni Paolo II. Nessuna visita finora a fianco al Papa, lo staff medico e i segretari particolari.
Scenario internazionale: si stringe la morsa delle operazioni militari di Israele a Gaza, con l'esercito che ha accerchiato l'area da nord a sud. Decine le vittime nei raid di ieri, centinaia di migliaia gli sfollati di nuovo in fuga, in un contesto di drammatica carenza di beni essenziali. In vista dei prossimi giorni, un incontro tra Israele e Stati Uniti. Paola Simonetti.
Si allarga l'operazione militare israeliana su Gaza, isolata la città meridionale di Rafah. Al nord le truppe si sono spinte nel quartiere di Sheyahia, a sud di Gaza City. Almeno 34 le vittime nei raid di ieri, 280.000 i civili sfollati che tornano a fuggire nel contesto di una crescente carenza di beni essenziali per le restrizioni e i divieti di accesso presenti sul 65% del territorio, secondo quanto denuncia l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. I vertici dell'esercito israeliano fanno sapere che le operazioni mirano a neutralizzare funzionari politici e militari di Hamas, molti dei quali sono stati già uccisi nei giorni scorsi. Il gruppo islamico, dal canto suo, ha avvertito Israele che non sposterà gli ostaggi israeliani ancora vivi dalle zone in cui le truppe hanno ordinato le evacuazioni nei giorni scorsi, sottolineando il grave rischio per la loro incolumità. Si profila intanto un incontro nelle prossime settimane fra il presidente USA Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, che volerà a Washington.
Ed è drammatica anche la situazione in Ucraina, dove un nuovo attacco russo, stavolta con un missile balistico, ha colpito la città natale del presidente Zelensky. Sono almeno 18 i morti e proseguono intanto le iniziative anche del Vaticano volte a fermare le azioni belliche. Francesco De Remigis.
Tutte le promesse russe finiscono con missili, droni, bombe o artiglieria, così il presidente ucraino Zelensky, dopo gli attacchi in serie che hanno preso di mira la sua città natale, Kryvyi Rih, nel centro del paese. La federazione ha colpito stavolta anche con un missile balistico, contestata a grappolo, almeno 18 le persone uccise, tra cui 9 bambini in un'area residenziale, una cinquantina i feriti. Da Mosca si parla di obiettivi militari e di una zona in cui si è tenuto l'incontro dei comandanti delle forze armate ucraine con gli istruttori occidentali. Nel continuo scambio di accuse tra Mosca e Kiev prova a prendersi la scena sul fronte diplomatico il presidente francese Macron. Si è detto pronto a rappresentare l'Europa in eventuali negoziati, ma il premier britannico, l'altro leader a guida della cosiddetta coalizione dei volenterosi, boccia ogni apertura al presidente russo. Ieri invece il colloquio telefonico tra Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, e Sergei Lavrov, ministro degli esteri della federazione. Oltre all'impegno umanitario della Santa Sede, in particolare sullo scambio di prigionieri, discusse anche alcune iniziative volte a fermare le azioni belliche.
Andiamo in Myanmar e continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese. La giunta militare al potere dal 2021 ha confermato oltre 3.000 decessi, annunciando anche un cessate il fuoco temporaneo. In questo scenario si mobilitano le realtà umanitarie. Ascoltiamo al microfono di Giada Aquilino Livio Maggi, direttore di una ONG del PIME di Milano.
A Yangon è partito un camion con medicinali, materiale sanitario e cibo per la popolazione di Mandalay.
Che notizie ci sono? Qual è la situazione a Mandalay?
La gente dorme lungo la strada, non hanno posto dove andare perché ancora ci sono delle onde del terremoto che ancora sono abbastanza forti, per cui la gente ha paura, è scioccata. Lo staff che ho lì in Mandalay è pieno di paura, proprio dice: io ho paura per la mia famiglia in particolare, ho bisogno di serenità, però hanno una grande capacità di reagire. Naturalmente c'è bisogno di acqua, c'è bisogno di cibo in questo momento qui e anche di ripararsi, non avendo nulla, è sempre una sciocchezza, però anche un telo, qualcosa di simile, è un bisogno necessario perché il sole picchia e fra poco, fra un mese probabilmente, cominciano già le piogge.
Ancora lo scenario internazionale, la decisione dell'Ungheria di abbandonare la Corte Penale Internazionale è stata al centro in questi giorni di un colloquio tra il primo ministro israeliano Netanyahu, il suo omologo ungherese Orban e il presidente degli Stati Uniti Trump. Abbiamo sentito il giurista Giuseppe Paccione, esperto di diritto internazionale.
È stata utilizzata una convenzione internazionale, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prevede il diritto di recesso da qualsiasi accordo internazionale, come in questo caso lo Statuto di Roma non è altro che un accordo internazionale a cui gli Stati sono liberi di aderire, come sono liberi anche di recedere dallo stesso Statuto. E questo lo stanno facendo, devo dire, a maggior ragione perché non vogliono essere poi accusati e denunciati di aver violato un trattato internazionale.
C'è da aspettarsi che qualche altro paese segua la strada di Orbán? E in che modo?
Questa condotta di Orban potrebbe avere un effetto domino. Quando un individuo, che può essere un organo ufficiale di uno Stato, in particolar modo quando è uno che è al vertice del proprio Stato, riceve un mandato di cattura internazionale, è chiaro che i paesi parti devono attivarsi.
Ed è sempre più drammatica la situazione ad Haiti, anche per la vita della Chiesa. L'arcivescovo di Port-au-Prince sottolinea che 28 parrocchie sono state completamente chiuse e il lavoro pastorale di altre 40 prosegue al rallentatore perché molti quartieri sono in mano a bande armate. Le Nazioni Unite hanno espresso grave preoccupazione per le notizie che arrivano dal Sudan e che riferiscono di migliaia di persone in fuga dalla capitale Khartoum a causa delle violenze e delle esecuzioni. Ribadiamo, ha ricordato l'ONU, che i civili non devono essere presi di mira. Sono entrati in vigore anche i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo. Questa soglia minima universale da cui sono esenti determinati prodotti si aggiunge ai dazi già esistenti. Ieri le borse di tutto il mondo ancora a picco. E in chiusura andiamo in libreria. È stato presentato giovedì scorso a Roma il romanzo di Javier Cercas intitolato Il folle di Dio alla fine del mondo, edito in Italia dalla casa editrice Guanda. Nel volume Il colloquio con il Papa, dell'autore che si definisce ateo e razionalista ostinato, ruota intorno ad una domanda. Nell'opera nata su proposta del Dicastero per la comunicazione, lo scrittore spagnolo racconta il viaggio in Mongolia nel 2023 insieme a Papa Francesco. Su questo libro ascoltiamo proprio l'autore Javier Cercas.
Questo libro è un giallo, come in tutti i gialli c'è un enigma.
Un interrogativo da porre al Papa, una domanda che poi è stata posta.
E in questo libro l'enigma è l'enigma più grande del cristianesimo, cioè la domanda centrale del cristianesimo. E è una domanda personale, non è una domanda teologica, io non sono un teologo. Quando mi hanno offerto la possibilità di scrivere questo libro, la prima cosa che ho pensato è la mia mamma. La mia mamma era profondamente cattolica. E quando il mio padre è morto, lei ha pensato che tornerebbe a vederlo dopo la morte, come gli ha promesso il cristianesimo, il cattolicesimo. E allora quando mi hanno fatto questa proposta stranissima di scrivere un libro sul Papa, sulla Chiesa, sul Vaticano, eccetera, eccetera, la prima cosa che ho pensato è questo, che io che sono un folle senza Dio, vado a vedere il Papa Francesco per farle questa domanda. È vero che la mia mamma vedrà il mio padre dopo la morte?
Thank you. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia, Medolo Monaco in studio, redazione, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.